E con 3, 2, 1, go! Buongiorno, sono Chicco Casolari e questa è la radio Non è un frigo special. Siamo sui 101 e 300, linea radio, web, ovunque voi siate. Questa mattina è con immenso piacere che nello special, che come dicevo è un po' una edizione straordinaria di Radio Non è un frigo, ospiteremo il dottor Michele Guandalini, psicologo, psicoterapeuta di Bologna.
Buongiorno.
Buongiorno
a tutti, a tutti gli ascoltatori.
Da anni ti occupi del mondo, come lo definisci tu stesso, di confine.
Mondo invisibile,
mondo
sì.
Mondo invisibile. Allora, intanto dobbiamo dire che domani l'altro, cioè il 22 sabato, ci sarà qui a Sassuolo, presso l'Auditorium Bertoli, un evento dei tanti
certo.
Che hai organizzato in Italia. Dove cercheremo di regalare ai nostri concittadini, ai nostri amici che vorranno venire a farci visita, un po' di emozioni
esatto.
Nuove, diverse.
Assolutamente sì.
Scoprendo questo mondo che tu appunto definisci di confine. Allora, questo mondo di confine utilizza delle tecniche, diciamo, ipnotiche, no? come metodi terapeutici.
Esatto.
Raccontaci un attimo intanto... Da dove parte questa tua metodologia? Dove nasce tutto?
Beh, io sono uno psicologo, quindi come psicologo e psicoterapeuta ho sempre cercato di indagare l'inconscio, cioè quel luogo profondo in cui ci sono tutte le informazioni che riguardano un po' la nostra storia, e nel fare il mio lavoro, nell'andare a ricercare le cause dei problemi, ovviamente dei disagi che le persone manifestano, soprattutto in sede di lavoro psicoterapico, ho incontrato quel mondo che tanti anni fa veniva chiamato di confine, che possiamo chiamare dell'invisibile, attraverso così un'esperienza che ho potuto fare personalmente con un collega. E nel trattare un po' alcune cose che volevo cercare di capire, ho cominciato a guardare, anche se già lo facevo da tanto tempo, poi io sono nato in una famiglia cattolica, quindi insomma l'idea che ci fosse qualcosa oltre la vita, oltre la semplice dimensione terrena, quella per me era una certa garanzia, anche se non sono religioso in senso stretto. E così, andando da un collega, a un certo punto mi dice che non poteva aiutarmi nel fare supervisione, perché noi psicologi, quando abbiamo dei casi un po' complessi, cerchiamo aiuto da qualche parte, cioè da amici o da colleghi o da medici che insomma sono in grado di darti una mano nel vedere il caso clinico in maniera profonda e soprattutto con distacco, perché quando sei dentro la relazione si fa un po' più fatica. E questo collega, dopo una lunga chiacchierata, come riporto nel mio primo libro, io ne ho scritti 5, quindi insomma ho trattato un po' questo argomento in lungo e in largo, mi dice: guarda, io non posso più aiutarti perché io sto interessandomi più che altro a quel mondo di confine, in particolare uso tecniche ipnotiche, quelle ipnosi che appunto chiamiamo regressiva alle vite passate. E in quel momento io stavo leggendo un libro, il primo libro che ha scritto Brian Weiss, quel medico famosissimo, mai di fama internazionale, che tratta appunto quell'ipnosi, quel metodo quindi terapeutico che va a ricercare le cause di un problema in quelle che noi chiamiamo le vite passate o vite precedenti, in sostanza, che è un metodo che in realtà non è nuovo. Addirittura si hanno tracce di ipnosi regressiva alle vite precedenti, addirittura risalenti alla civiltà dei Maya 6.000 anni fa, quindi non è una cosa nuova. Però diciamo che noi abbiamo avuto un po' l'oscurantismo del cattolicesimo che ci ha bloccato e limitato nella possibilità di andare a ricercare origini o problemi, di problemi o cause, diciamo così, in quelle che potrebbero essere davvero esperienze vissute in altre dimensioni o in altre vite, in precedenza, se accettiamo l'idea che la nostra anima si può incarnare più e più volte. Questa non è un'idea sbagliata. Oggi poi la quantistica in qualche modo ci restituisce questa possibilità senza, come dire, metterla in discussione. E sappiamo anche che persino la Chiesa fino al 553 d.C. credeva nella reincarnazione. Poi arrivò Giustiniano, fece tagliare la testa a quei vescovi che in qualche modo si erano rifiutati di chiudere il capitolo reincarnazione, visto che all'epoca sicuramente non c'era modalità o modo di, come dire, di dimostrarla, tanto meno scientificamente. Oggi sicuramente siamo molto più vicini a questo, anzi io credo che ci siano certe garanzie a riguardo, però insomma è tutto un discorso un pochino più articolato che guarda anche al mondo della quantistica. E io ho cercato nel mio piccolo appunto di unire clinica, scienza e spiritualità. Arrivando a quell'esperienza personale mi sono sottoposto a un'ipnosi regressiva e da lì ho cominciato a professarla. E da lì si è scatenato un mondo, perché ho scritto il primo libro e si sono mosse le acque, cioè la gente ha cominciato a chiamarmi, insomma si è creato veramente uno stato bellissimo, la mia esperienza che mi ha consentito poi di aprire le porte del cuore, della mente a un mondo che è sicuramente di natura spirituale.
Hai citato prima Brian Weiss, che esatto. Sicuramente in questo mondo è, come dire, riconosciuto a livello...
È un'icona, un riferimento.
No, come primo, diciamo, professionista che si è avvicinato a questa cosa, documentando una quantità straordinaria di ipnosi regressive.
Esatto.
E studiando soprattutto causa ed effetto, cioè cosa queste... Certo. Ipnosi poi procurassero ai suoi, lui non sempre li definisce pazienti, però diciamo
clienti, questo era un po' alla Roge, cioè un modo per uscire un po' da una logica chiaro. Troppo clinica, certo, troppo severa,
certo, ai suoi clienti. E in questi suoi libri, che anche io ho avuto modo, alcuni almeno di leggere, sì. Ci sono delle note molto importanti che mettono in evidenza ciò che tu stesso dicevi, cioè il fatto di andare a ricercare all'interno di se stessi cose che sono accadute magari nella vita che stai vivendo, o perché no, in una precedente vita che la tua anima ha comunque già in un qualche modo incarnato.
Si possono anche spiegare queste cose scientificamente. Guardate, se io vi chiedo di spiegare la ragione per cui Mozart a 6 anni ha scritto una sinfonia, che è stata la K16 mi bemolle, che oltretutto è una sinfonia difficilissima perché contempla la presenza addirittura di 60 strumenti, e lui a 6 anni ha cominciato a crearla, l'ha realizzata e 8 anni l'ha suonata nei teatri. Allora stiamo parlando di un bambino che a 6 anni aveva dei talenti incredibili. Ma pensate a Ezio Bosso, il compianto Ezio Bosso, che da un paio d'anni se n'è andato. Lui, credetemi, a 3 anni e mezzo, io ho letto la sua storia, lui già interpretava il pentagramma senza aver mai studiato pianoforte e lo suonava. Allora la domanda è: come faceva? Da dove era andata a prendere quei talenti? Allora la scienza dice: quelli sono talenti innati, ma andate a vedere che cosa vuol dire innato. Vuol dire che non dipende da esperienze pregresse. Allora da dove arrivano quelle capacità? Come facciamo ad andare a prendere noi quelle informazioni, se siamo capaci di fare cose di questa natura? Probabilmente proprio perché abbiamo già fatto esperienze in altre vite, altrimenti non si può spiegare.
Quante volte secondo te un'anima può ritornare a un corpo?
Ma teoricamente non c'è un limite. Per Brian Weiss noi ci reincarniamo almeno 80 volte. Questo lo lascio dire a lui. Io non ho mai avuto il piacere di prendere un paziente o un cliente, chiamiamolo giustamente col suo nome, e fargli fare almeno tante esperienze per andare a vedere se poi alla fine, all'81esima, si ripetevano esperienze che già mi aveva raccontato. Questo non lo possiamo sapere. Sia chiaro, non abbiamo nessuna sicurezza di andare nelle vite passate, però abbiamo tanti riscontri storici e abbiamo una documentazione infinita. Pensiamo ai casi di reincarnazione, ovviamente. Pensiamo al caso di Shanti Devi, di James Leninger, di Om Sethi, ma pensiamo anche ai 20 casi che ha studiato Ian Stevenson, che è stato un altro medico importantissimo, che ha scritto un libro dopo aver selezionato 2000 su 2500 bambini, 20 bambini che non erano stati indottrinati, quindi che non avevano avuto nessun tipo di indottrinamento culturale, religioso da parte di genitori o di parenti, e che raccontavano in maniera molto chiara di vite passate, avevano segni che erano riferibili a qualcosa corporeo di vite precedenti, o addirittura raccontavano, pensate un po', chiedevano al papà e alla mamma di poter fumare un sigaro, di bere un whisky. Ma come facevano se nessuno aveva mai avuto sigaro in casa e neanche whisky? Allora i bambini avevano tutta una serie di informazioni che non dipendevano dalle esperienze vissute in quella vita.
Posso definirti aggiustatore del tempo?
Oddio, è un termine molto complesso, perché di fatto, se accettiamo l'idea che il tempo non esiste, qui non parla Michele Guandalini, non sono io, questa è la quantistica, è il mondo nuovo, ma pensate che parlando di quantistica potremmo citare autori più recenti, parliamo per esempio dei premi Nobel della fisica, Aspect, Zillinger e Clausewitz, che risalgono al 2022, quindi poco più di 2 anni fa, perché è novembre, se non ricordo male, ottobre-novembre del 2023. Beh, questi personaggi, questi scienziati, questi ricercatori, quindi fisici peraltro, dichiarano in maniera molto chiara che nell'universo non esiste né il tempo né lo spazio e neanche l'energia, cioè che l'universo è non locale. Vuol dire che, cioè, che non che il tempo, lo spazio e l'energia non ci sono, ma che se contempliamo, se utilizziamo la fisica quantistica per spiegare questo concetto, noi sappiamo che nella relazione tra tutti gli elementi che formano l'universo non intercorre tempo, spazio e energia, cioè tutto è istantaneo. Cosa studia la quantistica? La quantistica studia la relazione che c'è tra tutti gli elementi che formano l'universo, mentre la fisica classica studia il comportamento dei corpi, li chiamiamo così. Allora, se noi prendiamo la fisica classica, ed ecco qui la diatriba fra fisica classica e fisica quantistica, possiamo pensare a come nell'universo che noi viviamo esiste un tempo, uno spazio e anche un'energia. Ma se noi consideriamo la relazione tra tutti gli elementi che sono presenti, in particolare tutti gli esseri animati, cioè noi, tutti gli esseri viventi, e forse oltre che di questo pianeta anche in altri pianeti, per chi crede che esistano anche altre forme di vita da altre parti, allora possiamo pensare che la relazione è istantanea, cioè che non c'è un caso, non esiste il caso, e quindi che tutto quello che avviene in realtà è sincronico, cioè tutto quello che noi viviamo in relazione gli uni agli altri è sincronico, cioè che il caso non esiste.
Prima del break musicale che tra qualche minuto manderemo in onda, vorrei che tu ci parlassi dell'aspetto legato alla dualità.
Ecco, questo è importante. Allora, se noi prendiamo gli studi di intanto quello che ho appena citato, cioè i premi Nobel della fisica, ma anche gli studi di Jung, lui disse che esiste un universo, che lui chiama l'inconscio collettivo, in cui ci sono tutte le informazioni da sempre e per sempre. Ma perché questo? Perché, come spiegavo prima, se il tempo non esiste, questo lo disse anche Einstein disse in maniera molto chiara che laddove una stella si raffredda, si spegne, diventa pianeta, il tempo tende a zero laddove lo spazio è infinito. Allora pensate un po', com'è il nostro spazio? È infinito, quindi il tempo è nullo. Pensate che nel 1971 lo hanno dimostrato, cioè si è visto che andando nel centro della Terra il tempo è zero. E hanno dimostrato con due computer, uno che viaggiava su un aereo e un altro che rimaneva a terra, computer nucleari, quindi che non potevano sbagliare di un millesimo di secondo. Di conseguenza noi sappiamo, pensate alla teoria dei buchi neri, che è quella di la famosa teoria dei buchi neri, o tutto quello che noi abbiamo visto fino adesso. Allora, questo cosa vuol dire? Che il tempo è nullo e quindi che non c'è la dualità, non esiste il più e il meno. Cioè, se tutto quello che avviene è contestuale, o se la relazione tra tutti gli elementi è contestuale, vuol dire che non c'è il tempo. E se non c'è il tempo, il passato, presente e futuro sono unificati. Allora, in quella grande coscienza universale di cui parla la quantistica, in quel grande inconscio collettivo di cui parla Jung, di fatto il tempo è nullo, è uno. Allora nell'uno non esiste né il più né il meno, cioè non esiste la dualità. Allora perché noi veniamo sulla Terra, cioè ci incarniamo nella materia che è il corpo fisico? Noi siamo esseri animati, abbiamo un'anima che decide a un certo punto di incarnarsi nella materia, ma per far cosa? Per fare le esperienze. Cosa sono le esperienze? Tutto ciò che è legato all'universo duale, cioè il più e il meno, il bello, il brutto, l'amore, l'odio, la rabbia, la serenità, il piacere, il dolore, eccetera, eccetera, eccetera. Il bianco, il grigio, il nero, cioè tutte quelle che sono le esperienze duali, che è quello che veniamo a fare sulla Terra. Guardate che esiste un tempo, un antitempo, esiste una materia, un'antimateria, tutto è duale. Allora noi ci caliamo nella materia, ovvero nel corpo fisico, per fare l'esperienza della dualità e provare quelle emozioni, perché alla fine in che cosa si traducono le esperienze duali? In emozioni. Noi viviamo di emozioni, noi siamo emozioni, come diceva Maria Montessori. Noi siamo un insieme di emozioni e apprendiamo solo grazie alle emozioni. E allora che cosa succede? Che noi sappiamo, pensate un po', dal 2019, quindi non è tanto, sono 5 anni e mezzo, poco di più, sappiamo che le emozioni, come ricordava una certa Candace Pert, che è stata una famosissima farmacologa e biologa americana, sappiamo che le emozioni vengono archiviate a livello subatomico su nanoparticelle, quindi in tutto il corpo fisico di cui noi disponiamo, su nanoparticelle che prendono il nome di bosoni di Nambu-Goldstone. Queste particelle sono prive di massa e di energia e fissano le emozioni. Queste emozioni si dice che hanno un comportamento quantistico, queste nanoparticelle sono prive di spazio e di tempo, cioè sono non locali, si dice. Vuol dire che quindi quando il corpo morirà, quelle particelle, cioè le nostre emozioni, rimarranno dappertutto, negli ambienti, nello spazio, ovunque, nelle sale, nelle stanze, negli oggetti che noi abbiamo. Beh, voi potete immaginare se non è verità questa. Provate a fare un giro in un campo di concentramento, in un cimitero. Che cosa provate? Quali emozioni provate? Perché quando uno si mette a piangere, magari di fianco a voi, capita che provate emozioni di dolore e sofferenza anche voi? Perché quando uno scoppia a ridere, cominciate a ridere anche voi? Se no non ci sarebbe una spiegazione. Quindi noi viviamo le emozioni degli altri perché le sentiamo, ma sono eterne, non si cancellano. E qui entra in ballo la clinica, quello che è il mio lavoro.
Alla radio Non un frigo special, questa mattina a Linea Radio il dottor Michele Guandalini. Un percorso molto articolato, stiamo parlando di argomenti che a tutta prima possono apparire assolutamente inaccessibili, ma venite a trovarci.
Si possono spiegare.
Sabato pomeriggio, in modo da poterli condividere più tranquillamente insieme. Questa mattina la Radio Non un frigo special, cari amici ascoltatori, tratta un tema veramente molto interessante. Parliamo di ipnosi regressiva e lo facciamo con un grande esperto italiano, il dottor Michele Guandalini, da Bologna, è venuto a trovarci qui negli studi. Grazie Michele per questa
visita. Grazie a voi per l'invito, ci mancherebbe, grazie.
Meravigliosa. Sarai con noi sabato pomeriggio a Sassuolo, all'Auditorio Umbertoli, dalle 15:30 in poi,
sì,
più o meno,
sì,
dove tratteremo insieme live questi temi.
Sì.
Senti Michele, stavamo prima parlando della questione della reincarnazione attraverso, sì, diciamo, la nuova vita di un'anima che ha già avuto queste esperienze. Una domanda che mi sorge spontanea, in realtà è arrivata anche via web. Perché la mente tende a non ricordare o tende a cancellare?
Ma allora intanto c'è un fenomeno di archiviazione dovuto al fatto che certi schemi che noi apprendiamo, e poi io credo tantissimi, non soltanto certi, noi li andiamo a fissare in un punto preciso dell'inconscio, ma noi non possiamo avere un affollamento costante di informazioni dentro la nostra mente. Ecco, guardate, questo è curioso perché ci sono delle persone invece che sono per esempio i pazienti psicotici, quelli che stanno spesso e volentieri in strutture psichiatriche, che hanno invece un affollamento costante di informazioni nella mente. Immagini, ricordi, suoni, emozioni, eccetera. Purtroppo gli psicotici non hanno una struttura, quella che noi chiamiamo l'io, che Freud chiamò così, l'io cosciente, che è quella parte di noi, quell'istanza intrapsichica che separa quel mondo dell'essere, lui lo chiamò così, dove ci sono tutte le pulsioni, le informazioni, le immagini, i ricordi, dal mondo della ragione, quella che noi chiamiamo il superio, quella parte di noi che ci permette di adattarsi all'ambiente, a vivere nella società, con le regole sociali, eccetera. Bene, quella parte che sta di mezzo tra l'ess e il superio, ovvero l'io, la parte consapevole, è quella parte che ci consente di rimuovere costantemente quelle informazioni, quello che Freud appunto chiamò il rimosso. Allora, noi le rimuoviamo perché? Perché non possiamo avere un continuo fluire di informazioni istantanee nel nostro cervello, andremo a impazzire, non potremo focalizzarci su qualcosa. Quindi tutte quelle informazioni, quel bombardamento di informazioni che arrivano, le dobbiamo in qualche modo archiviare. Ecco che allora la memoria, in questo senso, funge proprio da deposito, da serbatoio di quelle informazioni che, se fossero costantemente presenti o davanti agli occhi, quindi come immagini, o davanti alla mente, o davanti o sotto, diciamo così, l'udito, avremo continuamente
una
suoni,
confusione,
rumori,
un clash,
un caos pazzesco.
Senti Michele, possiamo dire che la mente mente?
Assolutamente sì. La mente, cioè, spesso e volentieri, come ricordò poi appunto Freud con l'interpretazione dei sogni, deforma le informazioni che arrivano. Ecco che allora le informazioni vanno interpretate. Ecco perché esistono gli psicologi, gli psichiatri, perché il nostro lavoro è quello di aiutare le persone a interpretare quel rimosso, cioè quella parte che abbiamo archiviato in un punto preciso dell'inconscio, ma che non sappiamo definire, perché nell'inconscio il tempo non c'è, e questo è fondamentale per chi fa il mio lavoro, cioè per chi si occupa di tecniche ipnotiche. Beh, giusto, apro una breve parentesi. Quando, per esempio, stiamo male, il tempo non passa mai. Quando invece siamo felici, magari facciamo una settimana di vacanze, diciamo, ma cavolo, è già passata una settimana, non me ne sono neanche accorto, ma è mai possibile, per esempio al mare o con gli amici e via. Perché questo? Perché non si parla più del tempo, ma si parla dello scorrere del tempo. Lo scorrere del tempo è soggettivo. Una settimana in un ospedale è diversa che una settimana al mare, per come la viviamo in termini di tempo. Tutti noi abbiamo una sensibilità e quindi si parla di scorrere del tempo perché il tempo è soggettivo. Ecco che allora, vedete che torniamo al discorso di prima, il tempo di fatto è soltanto una funzione dello spazio e ognuno di noi lo vive in relazione alle emozioni, che è quella cosa di cui parlavo prima. Ecco che allora rimuovere quelle informazioni vuol dire andare a proiettare o posizionare in un punto che non sappiamo definire. Gli psicologi aiutano a cercare quelle informazioni, però qui entriamo un po' nel clinico, entriamo un po' più nel clinico, cioè che cosa sono quel disagio che noi proviamo? Cosa sono? Cos'è che ci dice la clinica? Cosa sono quei disturbi o quelle patologie di cui parla la clinica? Psicoterapico o comunque psichiatrica, medica, via discorrendo. Sono l'unione di emozioni con avvenimenti. Il bambino come impara? Impara intanto grazie alle emozioni, ma questo l'ho detto prima, ma impara anche associando un'emozione a un avvenimento. Per esempio, camminare vuol dire il piacere di camminare, che non è dovuta al fatto che tu metti un piede davanti all'altro, ma il bambino perché impara a camminare? Perché la curiosità è la madre della motivazione. Il bambino ha bisogno di toccare tutto, lo sappiamo, quindi ha voglia di toccare quegli oggetti che i genitori nascondono, che mettono via o che posizionano in alto. Ahimè, a volte si tira addosso la pentola dell'acqua bollente, speriamo che questo non succeda più, se i genitori non stanno attenti un tempo capitava più facilmente, oppure mettono le dita nella presa della corrente. Ma perché? Perché il bambino non sa che cos'è il pericolo, non lo conosce, quindi se non avesse un genitore o qualcuno vicino rischierebbe di farsi molto male. Allora il bambino deve associare un'emozione con un avvenimento. Questo dà origine a degli schemi che si ripresentano sempre uguali, come ricordava Sigmund Freud, cioè nei primi 7, 8, 10 anni di vita il bambino vive in uno stato ipnotico permanente, è sempre in ipnosi. Poi spiego che cos'è l'ipnosi velocissimamente, anche per non rubare tempo.
No, arriverà tra le domande.
Ah, ok. E quindi vivendo in quello stato lui fissa delle emozioni con gli avvenimenti. Camminare è un insieme di emozioni, il piacere di camminare per andare a toccare gli oggetti, quindi vuol dire prendere l'orientamento, fare una sequenza di movimenti con che cosa? Col camminare, quindi con l'avvenimento. E quindi quell'associazione dà origine a degli schemi che sono fissi. Non è che tutte le volte che ci alziamo in piedi dobbiamo chiederci dove devo mettere i piedi, camminiamo, punto, salvo che non stiamo facendo una ripida salita in un canalone su in montagna, oppure siamo su una lastra di ghiaccio e rischiamo di farci del male. Allora in quel caso è chiaro che dobbiamo fare attenzione, ma noi camminiamo normalmente, ovviamente chi può farlo, oppure impariamo a mangiare, usare la forchetta, il cucchiaio, il coltello, eccetera, eccetera, cioè tutte quelle cose che noi facciamo, a guidare la macchina, a camminare per strada, a fare attenzione, eccetera. Quindi questi sono schemi. Questi schemi però, quelli negativi, quelli che ci fanno star male, sono sempre associazioni di emozioni con avvenimenti, quelle cose che noi impariamo a casa. Può essere un'umiliazione, una frustrazione, una paura che abbiamo fissato da piccoli e che in età adulta, ahimè, si ripresenta con un modo differente, cioè sotto un altro modo di manifestarsi, che è esattamente il discorso di prima, cioè la mente.
Sempre dal web arriva un'altra domanda, una considerazione. Se parliamo, stiamo creando futuro, mentre se tacciamo, rimaniamo nel presente. Condividi questo pensiero che viene dal web?
Non è sempre vero. A parte che chi viene da me difficilmente parla di futuro, mi racconta i suoi problemi.
Però è successo.
Sì, questo è successo e l'ho riportato in un mio libro. Però ecco, diciamo che da un punto di vista clinico, quando uno mi viene da me e mi dice: dottore, perché quando ero piccolo mio padre o mia madre hanno combinato questo e quest'altro, chiaramente mi parlano del passato. Ecco. Però è successo, e questo mi è successo in ipnosi, ecco l'origine del mio quinto libro, che si intitola I viaggi dell'anima nel futuro, che delle persone, la prima è successo circa nel, se non ricordo male, nel 2017, che ero a Modena a fare una seduta, e una signora improvvisamente comincia ad andarmi nel futuro. Voi, come funziona l'ipnosi? Che io accompagno uno stato di rilassamento profondo, che prende il nome di transipnotica, accompagno la persona a ricercare le cause di un problema in quelle che chiamiamo le vite passate, tenendo conto che la linea del tempo non prevede la nascita o la morte, perché di fatto se il tempo non c'è, la sincronicità esclude morte e nascita, perché di fatto la vita c'è sempre, o perlomeno l'anima è eterna, quindi è sempre viva. Allora andiamo a cercare lungo la linea del tempo le ragioni di un problema, che potrebbero essere anche in quelle che noi chiamiamo le vite passate. Ebbene, questa persona invece che andare nel passato si proietta nel futuro, nel 3080 o qualcosa del genere, adesso la data esatta non la ricordo, è scritta nel mio libro. E quindi io sapevo che il tempo non esiste, ma insomma trovarmi una persona che spontaneamente mi va nel futuro, per me è stata un'emozione fortissima. Dopodiché quella regressione, che poi di fatto si è trasformata in una progressione spontanea, l'avevo chiaramente registrata. E poi dopo nel tempo, mi è capitato raramente, mi è capitato di 5 progressioni spontanee. E a quel punto io ho avuto il piacere di incontrare il professore Corrado Malanga, perché gli ho fatto un piccolo video che potete trovare sulla sua storia della sua vita. Io ogni tanto mi diverto a fare qualcosa di un po' originale. Avendolo intervistato, gli ho chiesto: ma Corrado, senti, ma se dovesse capitare che io vado avanti col mio libro, dico, tu me la scriveresti la prefazione? Fammi sì, ma se fai un bel lavoro però. Insomma, dopodiché la prefazione me l'ha fatta. È stato un lavoro difficile, poi ne ho associate altre 4 di progressioni e alla fine dovevano essere 5, in realtà una non l'ho più trovata. Quindi ho fatto 4 progressioni e ho buttato giù questo materiale molto interessante, perché sono tutte persone che sono andate addirittura una nel 10.000 d.C. E teoricamente, se il passato, presente e futuro sono unificati, esiste sia il passato che il futuro, teoricamente. Poi sappiamo che ci sono persone tipo Celestino, il Papa Celestino, che ha fatto previsioni e molte di queste si sono avverate, ma certo, di fatto è possibile andare a leggere le informazioni nel passato come nel futuro, almeno questo la quantistica lo dice. Dice che nel tempo verticale o immaginario la relazione tra causa e effetto può essere invertita, cioè ci può essere prima l'effetto e quindi la causa. Questo è.
Poi ti chiederò anche dell'esperimento famoso svoltosi tra Roma.
Ne parliamo
tra qualche istante. Una delle domande che sono arrivate qui in redazione relativamente all'ipnosi regressiva, che voglio dire, tu mi insegni, è una pratica abbastanza atipica, cioè non è.
Sì.
Dal
punto di vista psicoterapico, assolutamente.
Sulle pagine
siamo
gialle
in pochi.
Non trovi 45 opzioni diverse.
Esatto.
E poi racconterò anche la mia storia, ma lo farò sabato.
Sì,
così
con piacere, che bello.
Perché te abbiamo un percorso abbastanza lungo, di cui vorrei parlare però dal vivo. Perché
con piacere, ci mancherebbe.
Sarà molto interessante condividere tutto quello che è uscito da questo mio percorso molto bello, che ho fatto con fatica, perché non trovavo nessuno che come te invece
mi
risolvesse il problema. E poi peraltro sono tornato più e più volte, la cosa evidentemente perché ha funzionato particolarmente bene. Una delle domande, ti dicevo, che ci hanno rivolto è relativa al pericolo, perché molti pensano che l'ipnosi regressiva detenga all'interno del suo principio d'essere dei pericoli.
Ma no, assolutamente no. Guardate, che cos'è l'ipnosi? L'ipnosi è uno stato di espansione della coscienza o allargato di coscienza. È una situazione totalmente naturale. Pensiamo all'ipnosi vigil in questo caso. È una condizione in cui noi ci troviamo, pensate, per il 70-80% della giornata, cioè quando noi facciamo più cose tutte assieme. Per esempio guidare la macchina, guardate che quello è uno stato ipnotico, noi possiamo guidare la macchina, intanto cambiamo le marce, spingiamo l'acceleratore, la frizione, giriamo il volante, mettiamo le frecce, possibilmente se parliamo al telefono parliamo col Bluetooth, abbiamo qualcuno di fianco con cui stiamo chiacchierando, quello è uno stato di espansione di coscienza, si chiama così, stato allargato espanso di coscienza. In quella condizione abbiamo visto che l'inconscio accetta di cambiare, ma siamo sempre in quella condizione, pensate il 70, ecco perché ci sono certi lavori che non ha senso farle più di 4 ore, per esempio il pilota d'aereo non c'hanno i piloti automatici, e per questa ragione, perché noi dobbiamo andare in automatismo mentale, perché a un certo punto la nostra mente non ce la fa, va in uno stato di espansione naturalmente, avviene naturale questo processo, quindi non faccio altro che riprodurre quella condizione in studio, e a quel punto si abbatte quello che chiamiamo coscienza o consapevolezza, perché quello sarebbe il termine giusto, abbattiamo la consapevolezza e attraverso quell'abbattimento è possibile accedere a quelle informazioni che sono nel rimosso, quindi nell'inconscio di cui parlavo prima. È uno stato naturale. Le persone hanno purtroppo, ma questo fa parte dei retaggi, diciamo così, hanno l'idea di quel pendolino, ma non è così.
Non esiste.
Cioè, si usava un tempo per fare fascinazione, sono tecniche che servivano, mesmerismo, per così, insomma, anche per gli illusionisti, per fare quelle cose, quelle esperienze da teatro, insomma, che c'erano all'inizio dell'Ottocento, del
Novecento. Sono persone che hanno, Michele, più propensione ad entrare in uno stato ipnotico,
sì,
di rilassamento, e altre che invece dichiarano di non essere soggetti. In realtà io immagino che tu comunque riesca sempre,
quasi sempre,
a portare.
Quasi sempre. Qualcuno ogni tanto ha una struttura di personalità molto rigida e allora fa fatica. Questo A volte mi è capitato, non tante. Io devo dire che per più del 95% delle volte ho avuto degli ottimi risultati. C'è da dire che poi uso due tecniche. Una è quella appunto che si chiama le vite passate e quell'altra che si chiama invece, fa sempre capo all'approccio spiritualista, si chiama post-ericksoniana, e che anche questa consente di andare a lavorare in modo mirato su quel problema e quindi insomma in qualche modo è possibile in quella condizione bypassare la parte razionale che tende appunto a tutelare o comunque a proteggere la parte emotiva, ma in realtà se poi uno si lascia andare, cosa che succede molto spesso, allora in quel caso l'inconscio accetta di lasciarsi andare.
Purtroppo abbiamo tempi radiofonici, come sai, però vorrei che spendessimo un minuto su questa questione della tecnica e della differenza che c'è tra le due, profonda differenza che c'è tra le due tecniche. La prima mi vede più fan, la seconda un po' meno. La post-ericksoniana credo che abbia, come posso dire, lavori un po' più...
Un po' più tecnica, un po' più mirata.
Però
anche quella usa, fa sempre capo all'approccio spiritualista, quindi utilizza le guide spirituali per fare i cambiamenti. Certamente è una tecnica molto più complessa, tra l'altro, perché devi saperla padroneggiare, è molto difficile da imparare, però una volta che l'hai imparata, insomma, non siamo in tanti al mondo, saremo in 200 o 300 in tutto il mondo, sparsi un po' in tutta l'Europa, prevalentemente Inghilterra, Francia, Italia e probabilmente anche un po' in America, però ecco, è una tecnica molto particolare. Però questo è un modo mirato per andare a lavorare. Con questa tecnica si può lavorare per esempio sullo smettere di fumare con una seduta, si risolvono le dipendenze, o questo tipo di dipendenza l'ho risolto tante volte. Si possono risolvere problemi come la rabbia, oppure la bassa autostima, il senso di inadeguatezza, le paure, le fobie, insomma tutti quei problemi che noi manifestiamo, e possiamo andare a lavorare in profondità. E spesso e volentieri dei risultati sono eccezionali.
Il prossimo blocco lo dedicheremo, Michele, proprio ad alcuni interventi che ho raccolto presso persone che hanno avuto il piacere di conoscerti.
Oh, grazie,
che hanno
grazie
avuto
grazie.
Poi benefici abbastanza importanti dopo queste sedute che hanno fatto con te. Alla radio Non un Frigo Special questa mattina, cari amici ascoltatori, dal web o dai 101 e 300 in FM, il dottor Michele Guandalini. Un esperto in tecniche ipnotiche, oramai anche un amico, posso permettermi questa...
Lieto e onorato,
anche certo. Perché ci siamo incontrati varie volte, come dicevo prima, per questioni personali che poi sono diventate un interesse all'argomento, tali da invitarti presso queste nostri studi, queste nostre frequenze, dove veramente vorrei, lo dicevamo off records, vorrei che qualcun altro oltre a me possa approcciarti, possa trovare risposte ai propri quesiti. Avevamo detto prima del break musicale che avremmo fatto un passaggio, diciamo, su esperienze di qualcuno che è venuto a farti visita, peraltro nemmeno italiano, alla mia domanda, dico, cosa è successo, cosa hai provato dopo questa esperienza di ipnosi regressiva? La prima risposta è stata risveglio della memoria storica.
Bello.
Come vedi questa, come vedi questo approccio?
Il fatto molto, molto bello, molto interessante. Allora, andare nell'inconscio vuol dire andare in un punto virtuale che non sappiamo definire, ma questo l'ho detto prima. E può darsi che ci sia in realtà una faccenda, una questione che noi chiamiamo trauma, cioè gli psicologi chiamano trauma, da cui tutto il resto, attraverso una catena di conseguenze, fa sì che tutto il resto si limiti, cioè che noi abbiamo delle parti di noi che boicottano i nostri cambiamenti. Allora, boicottare i nostri cambiamenti vuol dire che ci sono delle parti di noi che ci limitano nella nostra realizzazione, sia affettiva, sia professionale.
Realizzazione, crescita, tu dici.
Crescita, sì, realizzazione, un percorso di realizzazione in tutti gli ambiti. Noi veniamo qua, ma il nostro obiettivo è realizzarsi sul lavoro, quindi la scuola, lo studio, poi la professione. E anche tutta la relazione affettiva, quindi quella che chiamiamo l'identità genitale. No? Noi vogliamo avere una famiglia, abbiamo bisogno di una moglie o di un marito, figli e via discorrendo. Quindi tutto quello che è realizzazione. Poi c'è chi anche ha bisogno di una realizzazione più profonda, tipo spirituale. Vedete i preti, ad esempio, no? Le suore, eccetera. Allora, se rompiamo quello schema che dà origine a quei comportamenti che ci fanno star male, ma che è alla radice di tutto, che è alla base di tutto, allora anche tutto il resto si risolve. E quindi può essere che abbiamo toccato un punto nevralgico con questa persona, di cui giustamente non facciamo il nome, a dire il vero non so neanche di chi stai parlando, ma va bene così, è meglio così, e può darsi che abbiamo rotto qualcosa che ha fatto sì che poi si siano liberate quelle parti di noi che hanno inibito quel risveglio o quella nostra realizzazione.
La seconda cosa che questa persona mi ha voluto trasmettere è che dopo qualche tempo, no, è trascorso probabilmente un mese da quando ha avuto la prima ed unica, da che so io, seduta con te, è iniziata la sua, mi ha proprio detto, la sua bella vita del passato, anzi di tutte le vite passate. Ha iniziato a ricordare colori, voci, ricordare di spazi, dimensioni umane che aveva completamente rimosso.
Può essere, perché se noi togliamo quella parte, che, come spiegavo prima, che limita l'accesso a quelle informazioni, che in qualche modo boicotta anche poi il nostro futuro, la nostra realizzazione, allora può essere che noi accediamo a informazioni che sono molto più remote, molto più lontane. Ecco, naturalmente non sappiamo, perché la timeline, cioè la linea del tempo, non la possiamo definire, quindi non sappiamo dove stiamo andando. Questo lo devo dire per correttezza, non è che posso venire qua a raccontarvi che si va per forza nelle vite passate. Come faccio a dirlo? Mica posso tornare, se uno mi dice che nel 2000 dopo Cristo non posso, o avanti Cristo, non posso mica andare indietro avanti nel tempo come mi pare. Sono qua, sto vivendo nel 2025 come tutti voi, quindi io posso immaginare che certe esperienze può essere che veramente siano originate da quello, come dicevo all'inizio della trasmissione. Però, vedete, le vite passate vanno interpretate secondo il modello dell'analisi transazionale. Qui entriamo in un capitolo un po' più articolato, di cui ne parlerò al 22, sicuramente. E quindi cerchiamo di capire come si relazionano quelle parti dentro di noi, che in realtà sono semplicemente quei modelli, semplicemente si fa per dire, virgolettandolo, quei modelli che abbiamo introiettato quando siamo bambini, che è il tema delle personalità, dell'identificazione, si chiamano così, ma insomma, giusto per farmi capire. Quindi può darsi che abbiamo liberato quelle energie che fissavano le nostre emozioni, che l'avevano ancorate a qualche avvenimento, e nel rompere quello schema siamo riusciti ad approdare a quel mondo interiore così profondo.
La cosa che mi ha più impressionato nel fare queste domande, no? dove chiedevo di capire cosa fosse successo, poi in parte è successo anche a me personalmente, cosa però, ripeto, che racconterò sabato.
Sì.
Dice, ho avuto una visione del futuro, seppure in un'altra epoca, meglio dire ambientato in una dimensione temporale storica, cioè si è vista proiettata in un futuro,
però in una storia precedente.
In una storia precedente.
Guardate, l'inconscio è in grado di portarci veramente in un mondo fantastico. E sicuramente le emozioni non hanno ubicazione, non si possono posizionare da nessuna parte. Il bello è il bello, e per ognuno di noi il bello è soggettivo. L'amore è un concetto soggettivo, è tutto soggettivo. Pensate al dolore, ognuno può avere per la stessa cosa, per essersi fatto male un dito, può avere una reazione differente da un altro. Quindi ognuno di noi ha le proprie emozioni. Come siano queste emozioni non le sappiamo spiegare, non le sappiamo manifestare, le possiamo solo provare quando le sperimentiamo noi. Quindi che cosa sia successo in quel momento? Può darsi che si sia proiettati in una vita passata, lo dico e lo rinnovo virgolettandolo questo concetto, e magari in quella vita passata si è andata a vedere quel futuro di quella vita passata. Io poi lascio andare la mente, cioè invito l'inconscio o l'anima, chiamatela così, l'anima, la coscienza, andare a ricercare le informazioni in quelle che chiamiamo le vite passate. Ma per me è utile per comprendere come è strutturata la psiche, ma nel fare questo può darsi che appunto ci sia una liberazione di energia, che è quella che Freud chiamò la abreazione catartica. Si chiama così, cioè la rottura dello schema, del trauma.
Nei tuoi 5 libri spieghi in modo assolutamente chiaro e ampio tutti i concetti di cui abbiamo parlato questa mattina insieme. Uno anche, che è emerso in questa intervista che io ho fatto a questa persona, relativo all'andare nella luce.
Sì.
O a mandare nella luce.
Sì, allora, spesso e volentieri, per l'accettazione e soprattutto per la risoluzione di quel problema, che può essere legato per esempio a un'esperienza di dolore dovuta alla perdita di un caro, che so, un lutto, quindi una separazione che è sicuramente molto dolorosa, forse è uno degli eventi più dolorosi. Pensiamo che la nostra vita è costellata da separazione, noi nasciamo ma poi ci separiamo dai genitori, ci separiamo dai nostri compagni o dalle nostre compagne oppure dai primi amori, cioè la nostra vita è fatta di separazioni, noi nasciamo ma sappiamo già che ci separeremo perché prima o poi torneremo appunto nella luce. Allora tornare nella luce vuol dire in qualche modo l'accettazione di quel concetto che noi definiamo morte, che lo definiamo qui nel mondo occidentale perché in realtà lo sappiamo che gli indiani, anche i cinesi, insomma la cultura induista e buddista non vive la separazione in questo modo come lo viviamo noi qui come occidentali. Per noi la morte è la separazione dal tutto, invece non è così. Noi torniamo nella luce perché di fatto la luce rappresenta in qualche modo che è quella che vengono descritte, la luce è quella che viene dichiarata da molte persone che hanno fatto l'esperienza di premorte e che andando nell'aldilà vedendo il corpo per esempio dall'alto e quindi elettrocardiogramma, elettroencefalogramma piatto, sia chiaro questo concetto, cioè clinicamente sono morti, vedono la luce, vedono tantissima luce, un fascio di luce potentissimo e quando tornano qua non hanno più paura della morte. Tutti quelli che hanno fatto l'esperienza della premorte, per chi è curioso e interessato vada a leggere il libro La vita oltre la vita, che è di Raymond Moody, bellissimo, un libro meraviglioso del 1980, bellissimo. Pensate un po', oggi abbiamo un sacco di persone,
1400 pagine, ci vuole un po' di pazienza però.
Ci vuole, ma sì, anche perché lui l'ha sì, riscritto, l'ha rieditato molto. Più volte eccetera, sì. Però io per esempio una cara amica che è la Valentina Dorigo, che è stata in televisione alla Rai poco tempo fa, sto scrivendo il mio sesto libro proprio su questo, esperienze di premorte, le out body experience, quindi poi i viaggi fuori dal corpo, i sogni lucidi eccetera, beh ci sono persone che dichiarano che la luce porta un senso di calore, addirittura qualcuno vede delle persone che identificano come con Dio, una sorta di figura spirituale magica, le vedono luminosissime, potentissime, tanto che quasi non riescono a vederne la definizione dei vari contorni. Ebbene, e la luce rappresenta in qualche modo l'amore, ma la luce sappiamo che è energia, è vita, è vitalità.
Prima di parlare di entanglement, che è un argomento che mi ha determinatamente catturato e collocato
cambia la vita.
H24 nel tuo mondo, tant'è che poi racconteremo sì. Tutti i libri che mi sono letto, non solamente tuoi, anche sì. di Corrado, di sì. Malanga, che è un personaggio che di questo sì, mondo sì. Ne ha fatto veramente, voglio dire, vabbè. Uno degli argomenti emersi in questa intervista fatta ad un'altra persona che ti ha conosciuto e che è venuta presso il tuo studio e si è sottoposta a sua volta a un'ipnosi regressiva, dico cosa ti ha lasciato? Dice guarda, ti riassumo proprio in una stringa, il rinnovamento progressivo della mente che continua nel tempo dopo quella esperienza. Sì. Allora, cosa sia per ognuno il rinnovamento della mente, tu mi insegni, è una cosa difficile da spiegare, però vorrei che tu facessi una considerazione su questa affermazione. Allora,
provate a immaginare
una tua cliente, paziente.
Provate a immaginare una persona, un cliente, una persona normalissima che però ha una fobia. Tutte le volte che si avvicina una piazza, per esempio l'agorafobico, non si può avvicinare perché ha il terrore degli spazi aperti. Da quel momento tutti gli spazi aperti sono motivo di ansia, di dolore, di sofferenza, di paura, tant'è vero che spesso gli agorafobici faticano quasi ad uscire di casa perché hanno il terrore degli spazi aperti. Agorafobia vuol dire quello. Improvvisamente facendo una seduta scompare quella paura, ma per lui è un mondo nuovo, cioè la piazza, stare in mezzo agli altri, camminare in un parco verde vuol dire di nuovo trovare la propria identità, la propria storia, vivere vuol dire vivere, perché noi siamo venuti qua per vivere, non per stare chiusi in casa, giusto? Quindi probabilmente abbiamo rotto qualcosa che io appunto chiamo un ostacolo, qualcosa che può aver limitato la sua crescita, il suo sviluppo emotivo, ma soprattutto ha limitato la sua esperienza di vita.
Prima di portarti nel mondo entanglement, vorrei spendere un istante su una considerazione. Possiamo dire che l'ipnosi regressiva di fatto è un viatico per fare pace con se stessi in tutte le vite passate, nella vita presente ed eventualmente predisporci
assolutamente
alla futura.
Assolutamente sì, anche se io non credo nel debito karmico, ma qua è un argomento anche molto, questo di cui parlerò. No, ne parlerò sicuramente al 22 anche in modo esaustivo, vedrete che non ci sono problemi perché sono ben lieto di affrontare questi argomenti, però possiamo dire che se andiamo a rompere un qualcosa che forse potrebbe avere origini lontanissime, quello che si dice dalla notte dei tempi, potrebbero essere nati là i primi problemi, nel cambiare quello andiamo a cambiare anche tutto quello che è il futuro. Quindi la timeline la modifichiamo completamente e questo ci vede andare verso un futuro con un altro modo di vivere la vita.
Entanglement, è arrivato il momento del
cosa
gioiello.
Cosa vuol dire entanglement, Claudio? Entanglement vuol dire intreccio gorviglio. Cosa fu fatto? Nel 1930 fu fatto un esperimento meraviglioso, cioè presero due particelle che avevano empatizzato. Cosa vuol dire empatizzato? Che erano state unite nel tempo e furono separate, portate una a Ginevra e l'altra a Roma a 732 km di distanza. Nel variare di spin una di queste due particelle, cioè nel ruotare la particella, fate finta una biglia, una pallina tonda, sferica, perfettamente sferica, l'altra rispondeva simultaneamente allo stesso modo. Cosa voleva dire simultaneamente? Che non c'era un intervallo di tempo tra l'una e l'altra. Questo fece arrabbiare Einstein, dice non è possibile, non c'è nulla che può essere più rapido della velocità della luce, invece non è così, cioè quella comunicazione è istantanea, quindi non c'è tempo, non c'è spazio nella relazione fra quelle due particelle. Bene, questo fenomeno prende il nome di entanglement. Ma pensate un po', quella che è la cosa più curiosa è che non c'è comunicazione tra le due particelle, perché comunicazione voleva dire un flusso di informazione.
Un contatto energetico.
Esatto, no, era il sistema entro cui le due particelle si muovevano che faceva sì che se ne muovevi una, il sistema faceva muovere anche l'altra.
A 800 km di distanza.
Esatto, quindi quelle due particelle però potevano essere spostate anche migliaia, milioni di anni luce e quelle due particelle risponderanno sempre allo stesso modo. Ecco che torniamo alla domanda tua iniziale. Bene, noi non siamo stati nella pancia della mamma per almeno 9 mesi, forse qualcuno di meno, 6, 7, 8 mesi. Non siamo stati a contatto col papà, con i nostri genitori, con gli amici, con i parenti, con i fratelli, con le sorelle, con i compagni di classe, non siamo stati con le maestre, con le dade, non siamo stati a contatto con tutti loro. Abbiamo empatizzato anche con loro, quindi la relazione con loro rimarrà per sempre fuori dal tempo e dallo spazio. Ecco perché prima vi ho detto che l'universo è in un locale e che la relazione istantanea è tra tutti gli elementi che vanno a formare l'universo intero, perché noi siamo tutti collegati fuori dal tempo e dallo spazio, non c'è separazione, vuol dire che tutto è vivo, non solo, lo sappiamo, perché se passano migliaia di anni o milioni di anni vuol dire che non c'è la morte è semplicemente un cambio dimensionale in cui la nostra anima si trasforma e torna a vivere poi nuovi corpi, come ricorda Hillman, come ricordano i grandi pensatori Dettelsen, Brian Weiss, eccetera, eccetera, e come riporto anch'io nel mio piccolo, perché sicuramente non ho la loro storia, però la morte non c'è, è semplicemente un cambio dimensionale.
Tutto questa, qua. Cari amici ascoltatori, è la voce del dottor Michele Guandalini, un esperto in ambito super specialistico in ambito di ipnosi e soprattutto ipnosi regressive. Allora, Michele, noi ci vedremo dal vivo il 22 febbraio presso l'Auditorio Umberto di qui a Sassuolo. Prima di salutarti, però, vorrei ricordare, e sarebbe carino che magari prima di venirti a vedere qualcuno potesse farlo, io li ho già letti tutti, ma parlassimo dei tuoi 5 libri, che sono i primi 5 libri, ne aspetto almeno altrettanti a breve giro posta. Allora, il primo, L'anima migra
verso la scienza. Quello è il primo libro, è nato nel 2016, ma forse un po' prima, insomma, comunque l'ho scritto in quel periodo lì, ed è in parte anche autobiografico, nel senso che ho riportato tantissime regressioni. E ci sono anche le prime due o tre che sono mie, in cui ho raccontato un po' la ragione per cui sono arrivato a questa esperienza, al contatto con questo mondo così profondo, di confine, appunto, questo mondo invisibile. Il secondo si intitola Le anime non hanno colpa, ma qua c'è una spiegazione anche scientifica molto importante, perché non hanno colpa.
Con la prefazione di Paola Giovini.
Giovetti, sì, sì, niente, nessun problema, che tra l'altro è una vostra più o meno concittadina, nel senso che sta a Modena, quindi insomma non è lontano da qui. La Paola Giovetti è famosissima, è un'amica, una persona che io stimo tantissimo, ci siamo visti tante volte, abbiamo fatto anche convegni insieme, riunioni, conferenze, eccetera. Il terzo si intitola Il viaggio dell'anima di Julia Regain, che è un libro che ho scritto in collaborazione con una influencer, che è una ragazza che ormai nel 2019, mi pare l'avevo scritto, sì, e ho voluto riportare delle regressioni molto interessanti. Una di queste, tenete conto che i miei libri sono solo romanzi, io scrivo solo romanzi, ma perché? Perché, per, come spiegavo prima, le emozioni sono l'unica cosa che rimane di noi, e quindi se non passi le emozioni, se non le trasferisci all'altro, l'altro non impara. I bambini provano se provano delle emozioni, altrimenti, ecco perché si dice imparare giocando, cioè vuol dire apprendere delle emozioni, avere le emozioni, che è poi il senso della vita, le emozioni.
Il famoso learning by doing,
esatto,
di cui i tedeschi hanno fatto
il quarto è un libro che ho scritto in collaborazione con un'amica, che parla di metafonia, dove ho scritto io, l'ho curato io, e poi ho scritto due capitoli, il primo e l'ultimo, che è quello sullo stadio di mezzo, c'è quello stadio intermedio fra una incarnazione e l'altra, ma che parla della metafonia. La metafonia è quella scienza che ha studiato a partire dagli anni 60, 1960 circa, con Jurgenson, che è stato un grande metafonista danese. Lui era un documentarista, e mettendo fuori un microfono fuori dalla porta, lui registrava alla mattina, registrava i suoni della natura, perché metteva questi suoni, questo cinguettio eccetera, li metteva come sfondo nei suoi documentari. Beh, a un certo punto, nel riascoltare, sente la voce della madre che era defunta. Tenete conto che questa è una storia reale, non solo, ma se voi andate a vedere, abbiamo anche avuto in Italia grandi ricercatori, grandi studiosi a riguardo, ce ne sono tantissimi. Uno di questi è Marcello Bacci, che se n'è andato nel 2012, e lui era un grande studioso, e non solo, ma da lui c'erano vere e proprie peregrinazioni di persone che volevano parlare con i loro defunti, comunicare, scusate, con i loro defunti. E guardate che c'è una letteratura foltissima, se andate a cercare su internet Marcello Bacci, vedrete che troverete informazioni. E il quinto è quello di cui vi ho parlato prima brevemente, che è quello sull'ipnosi progressiva spontanea, i viaggi dell'anima nel futuro, persone che sono andate da sole nel futuro.
Con la prefazione di Corrado Malanga.
Con la prefazione del mitico Corrado Malanga, che è una persona splendida e meravigliosa.
Tra l'altro, tu prima citavi questo tuo video che hai registrato, peraltro bellissimo, di una sua intervista molto bella.
Sì, perché io come psicologo mi interesso più alla parte umana, più che quella scientifica, quindi gli ho fatto tutte domande sul personale.
Sì, sì, hai estratto sicuramente la parte più vera di questa persona, e anche quell'intervista è stata, per me almeno, motivo di aggancio a questo suo mondo, diciamo, che poi, come sai, ho continuato a frequentare acquistando tutta la sua bibliografia, e piano piano me la sto leggendo, certo, perché sono testi da leggere, rileggere.
Sì, no, non sono facilissimi, devo dire che la verità, molti argomenti bisogna, appunto, come dici tu, rileggere.
Rileggerli più volte, senza ombra di dubbio. Allora, Michele, noi ci vedremo con i nostri vice ascoltatori e con chiunque vorrà venire a conoscerti di persona.
Il
22 di febbraio all'Auditorio Umbertoli qui a Sassuolo.
Diciamolo che ci sarà anche una piccola esperienza condivisa e condivisibile, poi se uno lo vuole farla fa, non la fa, che è una regressione, io accompagno le persone nelle vite passate, naturalmente non è un'esperienza singola, ma in gruppo che si farà, quindi è una cosa molto carina, ha lo scopo di avvicinare la persona a questo mondo. Però prima spiegherò i temi in maniera un po' più chiara, un po' più approfondita, affinché insomma non rimanga nulla di, come dire, di inespresso, e soprattutto
noi partiamo alle 4 meno un quarto più o meno, pomeriggio, così con calma andiamo, e poi ci sarà un piccolo aperitivo alla fine. Tutto questo organizzato con ovviamente lo sponsor del Proloco Sassuolo di Linea Radio, che sarà presente, e in questa sede, come dicevo, ci sarà la possibilità anche di acquistare ovviamente tutta la tua bibliografia, che però è anche acquistabile, come dicevo,
si trova dappertutto,
su Amazon o comunque
meglio Amazon,
grandi,
perché vedo che ogni tanto i fornitori o non ce l'hanno oppure la devono ordinare, magari passa un mese, vabbè,
sappiamo. Io li ho comprati tutti online, sono arrivati puntualmente,
si trovano,
perfettamente,
sì,
perfettamente editati. È stato un vero piacere, oltre
ma
che
è piacere mio, grazie
averti qui con noi ai microfoni Linea Radio 101.300 in FM. Grazie a Bicio Gradi, che ha curato questa mattina la parte tecnica. Ci sarà una replica di questa trasmissione, però la cosa importante è che veniate live sabato pomeriggio presso l'Auditorio Umbertoli. Da Chicco Casolari è tutto, grazie per il gentilissimo e cortese ascolto. Chiudiamo, Michele, l'ultimo regalo musicale di questa mattina, che Pepi ha scelto per te, è di Israel Nash, e si chiama Spirits Falls.
Grazie a tutti, ci vediamo il 22.
Grazie a te, Michele.
Grazie Claudio,
ciao.
Grazie a tutti gli amici della radio.